Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli. Going up, up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. Dajek Hatun. Chi sarà mai costei? Pare che fosse una donna straordinariamente intelligente e straordinariamente pia, la nutrice di Mehmet II, di quello che sarebbe diventato Mehmet II, quel figlio di schiava, quasi certamente turca e non francese, come Mehmet in seguito avrebbe deciso di far credere. Era stato trascurato dal padre, era stato allevato a Adrianopoli con la madre e appunto con questa nutrice, molto sensibile, ma certamente entrambe queste donne non avevano una grande cultura. Avevano in compenso un amore sviscerato per il giovane erede al trono. La sua educazione era stata trascurata dal punto di vista imperiale. Il ragazzo era venuto su impulsivo, selvaggio, presuntuoso, diciamo pure viziato. Insomma, non assomigliava in nulla al padre, così tollerante, così mite e con quel suo senso straordinario di responsabilità che aveva portato tutto il regno di Murad II, come abbiamo visto, a sostanzialmente essere amico di Bisanzio, a non avere rapporti aggressivi, se non in seguito alle trame che il figlio primogenito di Emanuele II Paleologo, Giovanni VIII, aveva a un certo momento cominciato a fare per erodere dall'interno attraverso congiure, attraverso l'apporto di anti-imperatori presunti, aveva cercato di destabilizzare la corte ottomana. Ma a parte la reazione a questo, Murad II era sempre stato estremamente tollerante. Niente di simile invece in Mehmet, che fin da bambino sognava solo Costantinopoli. Fin dall'infanzia, fin dai giochi dell'infanzia, ci viene detto. Quando fu nel 1444 il momento di cedergli il trono, il padre lo affidò così alle cure di un esercito di precettori, capeggiati da un famosissimo professore curdo di nome Hamet Kurani, e poi alla tutela di un politico molto saggio e prudente, un personaggio cruciale però perdente nella nostra storia, un personaggio da tenere a mente, il gran visir, cioè il primo ministro Khalil Pasha. Però gli esordi del regno del ragazzo erano stati così imbarazzanti, era stato così avventato, così arrogante, così sgradito alla corte e anche all'aristocrazia, così pericoloso per la politica stessa del suo stato, che il padre aveva dovuto riprendere le redini del potere per evitare disastri e inviare il ragazzo in esilio. E probabilmente, prima di morire, stava nutrendo il progetto di diseredarlo, perché dall'ultima moglie, che tra l'altro era l'altolocata figlia di un nobile emiro, aveva avuto un nuovo figlio, Ahmet, che probabilmente avrebbe presto designato quale erede al trono al posto di Mehmet, così sconsiderato, così caratteriale. E però nel 1451, cioè 2 anni prima dell'anno in cui si svolge la storia che stiamo raccontando, il prudente Murad era morto. Mehmet era per forza di cose innalzato al trono. Naturalmente, appena salito al trono, aveva strangolato il piccolo Ahmed nel bagno dell'harem, e il suo progetto, la sua ossessione infantile di conquistare Costantinopoli a tutti i costi, anche trascurando guerre di frontiera delicate e strategicamente più importanti, erano rimaste immutate, anzi, erano cresciute. Aveva 20 anni. Rispetto agli anni della prima adolescenza aveva sicuramente fatto progressi, perché intanto aveva acquisito esperienza nelle faccende belliche, ma soprattutto aveva trascorso gli anni dell'esilio studiando ostinatamente, conosceva 6 lingue, padroneggiava la letteratura classica persiana come quella greca e latina. Tutto si può dire di lui, ma non che non fosse intelligente.
Hadi ben çekerim ağzıyım. You are the best, you are the top. Hadi emrine amadeyim. Anasının kuzusu, diğerimin köşesi. Kız bu neyin cakası? Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Ne deli ne de divaneyim. Biliyorum sonunu. Sanma
accadeva nel 1451 dall'altra parte del Bosforo. Sale al trono ottomano un ventenne intelligente, un po' pazzo, che ha studiato disperatamente e che ha sviluppato uno strano carisma personale, oltre ad avere coltivato da sempre l'ossessione di conquistare Costantinopoli. Ma poco prima, nel 1448, c'era stata un'altra successione al trono. Era morto l'imperatore Giovanni VIII Paleologo senza lasciare eredi e gli era succeduto suo fratello minore Costantino. Costantino Paleologo, detto Dragasse, si faceva chiamare così dal nome di sua madre, Elena, serba, una donna che lo aveva sempre consigliato in tutto ciò che avrebbe mai fatto nella vita. Elena Dragas, di qui Dragasse. Ma prima di parlare di Costantino dobbiamo parlare di suo padre. Ne abbiamo già un po' accennato. Manuele II Paleologo era il padre degli ultimi bizantini, aveva 6 figli. Il primogenito era appunto Giovanni VIII. Ce n'erano degli altri, ma la cosa importante era anzitutto lui, perché in realtà è lui il padre non soltanto degli ultimi regnanti, ma della loro politica. Era figlio di Giovanni V Paleologo, nipote di quel genio di Giovanni VI Cantacuzeno. Era salito al trono con l'aiuto occidentale, imponendosi in una complicatissima lotta per la successione che si era incattivita fino a degenerare in una vera e propria guerra civile. Diciamo che le cose erano andate più o meno così. Vi ricordate la battaglia di Kosovo-Polje nell'89? Ecco, l'anno seguente, nel 90, il governo ottomano, forte, aveva strumentalizzato le aspirazioni dinastiche del giovane figlio del fratello maggiore di Manuele, che si chiamava Andronico IV e che aveva già tentato, con maggiore o minore successo, di usurpargli il trono per ben 2 volte precedentemente. Il trono che gli spettava, perché Giovanni V lo aveva associato a quel trono e lo aveva proclamato erede ufficiale. Però i soldati del figlio di Andronico e nipote di Manuele, Giovanni, con l'appoggio di Bayazit, si erano impadroniti di Costantinopoli nell'aprile del 1390. Giovanni era detto Kaloyannis, Giovanni il Piccolo, di qui in turco Kaloyan. Kaloyan aveva usurpato il trono e si era proclamato imperatore col nome di Giovanni VII. Noi sapremo ben poco di questa vicenda se non ne fosse stato testimone oculare e non lo avesse raccontato nel suo meraviglioso diario un colto e molto pio viaggiatore russo di nome Ignazio di Smolensk, al quale Bisanzio sembra avere voluto offrire tutte le sue specialità, non soltanto le icone, le reliquie descritte nella prima parte del suo diario, ma i colpi di stato militari, che in effetti erano tanto tipici della vita politica di Costantinopoli quanto le icone e le reliquie. Racconta Ignazio di come Manuele salì al trono nel tumulto della città, con la folla che tremava di terrore, con scontri che dall'alba duravano fino alla mattina e poi al pomeriggio, e con Manuele che entra a Costantinopoli con degli strani personaggi che avevano una croce scarlatta cucita sul petto. Chissà chi erano. Erano in realtà i veneziani ad aver aiutato Manuele a riprendere il suo trono. La prima cosa che Manuele fece fu però andare a rendere omaggio all'imperatore dei turchi. E che cosa fece l'imperatore? Lo trattenne come suo prigioniero e mandò al padre di Manuele, cioè al vecchio Giovanni V, un messaggio che diceva: Manuele non lascerà le mie mani fino a che tu non avrai distrutto il tuo castello. E così, contro ogni auspicio, il povero vecchio imperatore diede ordine che il vecchio, favoloso palazzo imperiale fosse smantellato. Lui morì per il dolore. I turchi liberarono Manuele, che divenne imperatore. E Bayezid la Folgore sentenziò: chi non sapesse che è un imperatore se ne accorgerebbe al solo vederlo. Vi ricordate Bessarione? Bessarione, il reverendissimo signore Bessarione, destinatario della drammatica lettera di Isidoro di Kiev da Creta, in cui racconta la caduta di Costantinopoli. Ebbene, Bessarione, che a quel tempo era diventato cardinale orientale della Curia Romana, nel senso che sostanzialmente si era infiltrato nella Curia Romana per fare gli interessi della sua patria, Bisanzio, dopo che li aveva fatti al Concilio di Firenze, procurando questa unione virtuale delle chiese, che era semplicemente un atto di realpolitik, un atto di cinismo, se vogliamo, politico, che serviva a ottenere a Bisanzio l'aiuto degli occidentali e in particolare quell'aiuto crociato che nel 1444, tuttavia, come abbiamo visto, il turco avrebbe fatto fallire a Varna, nella battaglia di Varna, in seguito alla quale appunto il povero Murad II avrebbe voluto ritirarsi tra i suoi dervisci, lasciando Mehmed II al trono, ma non poté. Ebbene, Bessarione, quando scrisse, giovanissimo, probabilmente aveva 15-16 anni, era un enfant prodige, quando scrisse l'elogio funebre di Manuele II Paleologo alla corte di Costantinopoli, lo definì un regale uccello migratore. Era l'imperatore che vide l'Atlantico, era l'imperatore che nello sforzo diplomatico a 360 gradi per salvare il suo regno, il suo impero, l'impero romano, come abbiamo detto, aveva discusso coi dotti francesi alla Sorbona, era stato ovunque, era stato nelle nevosi corti tedesche, era stato in Inghilterra, dove i suoi modi e i suoi strani dignitari erano stati descritti da un cronista contemporaneo che peraltro era molto sensibile ai problemi di Bisanzio, Adam di Ask, quando Manuele Paleologo era stato alla corte di Enrico IV. Le cronache testimoniano sempre con grande stupore la vista di questi imperatori romani con le loro vesti ampie di broccato, i loro turbanti e le loro guardie del corpo che li seguono come ombre. Adam Ask dice che Manuele, in visita a Londra, era sempre attorniato dai suoi uomini vestiti tutti uguali e dello stesso colore, cioè di bianco, in lunghe tuniche tagliate in guisa di tabarri, che lui trovava ridicole, perché diceva: perché tante distinte fogge di abiti? Negli abiti degli inglesi si rispecchiava, secondo Manuele, l'incostanza e la mutevolezza del tempo inglese. E Adam di Ask scrive che pensava in cuor suo quanto fosse crudele che un grande principe cristiano dovesse partire dal lontano oriente per visitare queste remote isole occidentali con un tempo così orribile. Però lo fece Manuele II, passò veramente la vita a cercare aiuto e raccontò lui stesso la sua vita in una delle opere più belle della letteratura bizantina, che è il suo epistolario. Ma una cosa lo aveva segnato prima di tutto: il fatto che era stato vassallo del sultano, il fatto che aveva soggiornato alla sua corte come ostaggio, il fatto che aveva dovuto combattere al suo fianco contro la bizantina Filadelfia, che aveva dovuto perfino appoggiare con le proprie truppe la conquista delle ultime città greco-asiatiche dell'Asia Minore, ed era stato questo a consentire a Manuele II l'ingresso a Costantinopoli. E questo imprinting spiega la politica di Manuele, che poi sarà quella dei suoi figli, e che non è così lineare come potrebbe sembrare. Abbiamo detto che nel 1449, cioè quasi contemporaneamente a quando il padiscià Mehmed II, erede del grande Murad II, aveva cinto la corona ottomana, il terzultimo figlio del Basileus, Manuele II, Costantino Dragasse, aveva ottenuto, dopo lunghe controversie coi fratelli, l'ultima corona di Bisanzio. Costantino XI, Dragasse, sarebbe stato infatti l'ultimo imperatore di Bisanzio. Un Costantino a chiudere la grande serie di imperatori che con un Costantino era cominciata 11 secoli prima. L'incontro di due temperamenti militari intransigenti, di due concezioni belliciste, dicono gli storici, diede fuoco alla miccia della distruzione. Sì, in parte questo è vero, nel senso che sia Mehmed II sia Costantino XI erano estremamente diversi nel modo di essere, proprio nel carattere, dai loro padri, cioè rispettivamente da Murad II e Manuele II, che erano anche amici. Ma dobbiamo tenere conto di una cosa: Manuele II aveva capito, anche per come era salito al trono, anche per il fatto di essere stato vassallo del sultano Bayezid, che la nuova realtà dell'impero andava affrontata e fronteggiata con un nuovo sistema di governo. Un sistema altrettanto nuovo, ma non necessariamente decadente e perdente, come in genere lo descrivono le analisi storiche quando parlano di questo impero smembrato, ridotto, un intarsio, peraltro non continuo di regni. Anzi, le innovazioni che Manuele II introdusse, se la storia fosse andata diversamente, ma qui c'è sempre il problema della van historie, della storia fatta con i sé. Certo, la storia non si può pensare a una storia andata diversamente, però se qualche cosa, diciamo, fosse andato diversamente, le sue innovazioni avrebbero garantito la sopravvivenza dell'impero bizantino, e cioè dell'impero romano. Non fu così, anche perché, come diceva Robespierre, il caso è il re del mondo e dunque anche della storia. Comunque, quanto più il territorio dell'impero si contraeva, tanto più Manuele aveva capito che bisognava trasformare l'autocrazia imperiale in un governo pluricefalo, che, creando un forte potere dinastico, prevenisse lo smembramento delle ultime parti dell'impero. Così Manuele aveva diviso quelle minime parti tra i suoi figli. E dopo la sua abdicazione e monacazione, lo scacchiere bizantino mostrava lo scettro di Costantinopoli nelle mani, come abbiamo visto, del primogenito Giovanni VIII, la Morea in quelle del secondogenito Teodoro II, in associazione con gli ultimi due, Demetrio e Tommaso. Tessalonica era stata affidata al terzogenito Andronico, che poi l'aveva ceduta ai veneziani e si era fatto monaco. Il governatorato di Amasea e Mesembria sul Mar Nero era stato affidato a Costantino, appunto al futuro Costantino XI. In seguito però a Costantino non sarebbe bastato quell'appannaggio. Una lunga lotta lo avrebbe opposto al fratello immediatamente maggiore, Teodoro Paleologo. E anche se per il principio della rotazione dinastica introdotto da Manuele II avrebbe dovuto seguire in linea di successione alla morte o all'abdicazione di Giovanni VIII, Teodoro, il titolo di Basileus in realtà passò direttamente, anche se non senza contestazioni, al volitivo Costantino XI. Per ora vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera.
Alle 8 della sera. 29 maggio 1453. La caduta di Costantinopoli. Di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi. A cura di Giancarlo Simoncelli. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.